Do la parola a Carlo Rosini, che è vice direttore generale e responsabile commerciale di Covisiant. Prego, Carlo.
Grazie Mario, buongiorno a tutti, mi fa sempre piacere essere parte di questo contesto interessante che Mario continua a sviluppare e alimentare da tanti anni. Lo ringrazio dell'invito e anche di avermi, dico sempre, indegnamente inserito nel panel dei colleghi che hanno potuto aprire queste giornate, perché insomma sia Filippo Ruggero che Lelio Borghese che Barbara Cominelli sono degli attori importanti del nostro settore, sicuramente competenze riconosciute da tutti, e quindi aprire l'ultima giornata diventa sempre, no, me la rende sempre complicata, Mario, per dire qualcosa di interessante che
E
già
questo è
deve
vero.
essere detto dai colleghi. Ringrazio Mario anche per la scelta delle parole, che secondo me sono delle parole molto aderenti a quello che è non solo il nostro settore, ma il contesto che stiamo tutti vivendo. E proverò a fare un breve commento su tutte e tre, magari citando qualche esperienza che ci riguarda più da vicino e che possiamo condividere anche insieme successivamente. Parto ovviamente dalla prima, la resilienza. Sono andato a cercarmi, ho fatto un po' come lo scolaro che va a fare la ricerca della parola sul vocabolario, si faceva ai tempi miei, adesso si va su Wikipedia, e ho trovato questa definizione che la resilienza viene indicata come la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi difficili, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibile alle opportunità positive. Ecco, il ritorno di questa parola positivo, al di là dell'accezione negativa che ci colpisce tutti i giorni guardando il telegiornale in queste settimane, invece mi sembra un bel elemento, no? Perché è una caratteristica, secondo me, che ci deve caratterizzare in un momento così peculiare, e dobbiamo per forza tutti insieme, ma lo stiamo dimostrando voi insieme a me all'interno ognuno dei propri contesti aziendali, e non solo essere positivi, per quanto sia lungo, questo sia un momento da cui usciremo. Cosa abbiamo fatto proprio, per esempio, noi per dimostrare un po' di resilienza a livello di azienda, e quindi per affrontare questo momento così delicato e complicato? Sicuramente ci siamo concentrati su due cose che possono sembrare banali, ma poi nella declinazione quotidiana delle cose da fare, ovviamente non lo diventano più. Quindi, nel rispetto delle normative, ci siamo dedicati alle nostre persone e ovviamente ai nostri clienti. E questo focus l'abbiamo potuto declinare diversamente nel contesto italiano e anche quello internazionale dove noi siamo presenti. Su quello italiano, sicuramente, come tutti, abbiamo fatto uno sforzo enorme con degli investimenti, uno sforzo personale, economico, aziendale, per raggiungere il più possibile la capacità di lavorare in smart working, di mettere tutte le persone, i colleghi in smart working. E su questo non mi dilungo, perché è uno sforzo che credo abbiate fatto tutti con le aziende che rappresentate. Sicuramente mi piace sottolineare che questo è un modello che poi ci accompagnerà strutturalmente, non il full smart working, ma il fatto di avere una soluzione stabilizzata e strutturale su un modello misto che preveda di lavorare in parte da casa, in parte in sede, è il modello che noi stiamo perseguendo e sul quale ci stiamo muovendo lungo le varie direttrici, sia in termini di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali, sia con i nostri clienti e con le aziende che serviamo. Questo riteniamo che possa essere l'unica strada se vogliamo contemperare i due obiettivi di garantire un po' di welfare ai nostri colleghi e allo stesso modo garantirci un po' di flessibilità per dare dei servizi di qualità ai nostri clienti. In Spagna abbiamo avuto, dove noi siamo presenti, in Spagna e America Latina, i nostri colleghi hanno avuto un po' di fortuna, anche se le numeriche di adesso dimostrano che poi il rallentamento iniziale li sta in questo momento perseguitando, hanno potuto prendere un po' le mosse da quello che abbiamo fatto in Italia, quindi da loro all'inizio della crisi è stata un po' più rallentata e sono riusciti a mettere in piedi rapidamente una serie di soluzioni per consentire alle persone di lavorare da remoto in parte e anche a quelle che lavoravano in sede di essere completamente in sicurezza con tutta una serie di protocolli. Addirittura mi raccontavano i colleghi spagnoli che hanno creato delle specie di bubbles, di bolle con tutte delle aree con diversi colori in modo che tutte le persone fossero, diciamo, immediatamente coinvolte con il proprio team anche per questa caratterizzazione proprio visiva dei colori. Può sembrare una banalità, ma so che a livello di clima e di ingaggio è stata una cosa che è stata apprezzata in maniera molto simpatica dai colleghi. Sul tema della relazione invece molto è cambiato sicuramente. Le nostre aziende, le aziende, i nostri clienti hanno spinto molto per stimolarci a cambiare il più possibile il modello di relazione, anche fortemente vincolata da questo periodo di difficoltà. Ci sono dei settori, dal mio punto di vista, che sicuramente ne hanno risentito maggiormente e su cui noi ci siamo confrontati, penso in particolar modo al mondo del banking, piuttosto del consumer finance, o del retail in generale, che hanno ovviamente sofferto molto sulla componente di canale fisico e hanno dovuto ridisegnare velocemente la loro presenza e i modelli di gestione della relazione con la clientela appoggiandosi molto a quelli che sono i canali virtuali. Questo ha riguardato anche il mondo, ovviamente, per esempio delle assicurazioni, no? Tra chi era più preparato perché lavorava sul mondo della diretta, tra chi aveva un modello un po' più standard, che però ha dovuto riconfigurare per garantire un'integrazione, diciamo, tra il mondo delle interazioni virtuali e quello che è il mondo degli agenti, delle agenzie. Quindi questo è stato sicuramente un forte cambiamento del contesto relazionale con i clienti che hanno avuto, diciamo, le aziende. E, su questo noi abbiamo avuto alcuni progetti che siamo ancora, su quali stiamo ancora lavorando con alcune grandi realtà che per me sono stati abbastanza evidenti di quanto forte fosse la disruption in questo momento. Campagne, iniziative di Drive to Store per rafforzare il presidio e la gestione poi di un canale fisico che è stato fortemente sconquassato. O vedere una Sky che in questo momento ha comunque messo in piedi un modello di gestione di target di clienti con una logica end-to-end, sono due belle rappresentazioni per come noi in questo momento di quanto ci sia voglia o anche necessità di cambiare il modello di relazione con dei nostri clienti con i propri clienti. E questo il tutto funzionale poi secondo me a quella che è la terza parola, no? Quella che Mario ha selezionato, che è quella della ripresa, no? Che su cui dobbiamo farci forza con approccio positivo, come dicevamo prima, tutti quanti, e in particolare le aziende con cui noi lavoriamo stanno dimostrando che c'è forte volontà di ripresa e di recupero anche della relazione che hanno con la propria clientela, nonché ovviamente dei numeri e dei propri obiettivi, no? anche commerciali, non solo di caring, che devono essere perseguiti con i clienti. Su questo sicuramente è una cosa che starete sperimentando tutti, ma nella nostra esperienza mi piace sottolinearla, è chiaro che le campagne prevalentemente digitali in questo momento, sia di ingaggio che di generazione di lead, sia di qualificazione, comunque di interazione con la clientela sono il terreno che in questo momento mi sembra un po' più battuto da tutte le aziende che in questo momento si stanno preoccupando di recuperare una relazione che si è un po' sfilacciata in questi mesi di, diciamo, di pandemia. Io non voglio rubare tantissimo tempo e credo di essere ancora, se Mario mi concede 40 secondi in tempo,
Certo.
dire un'ultima cosa. Mi piace. Chi di voi ha avuto occasione di sentirmi in altri contesti, in altre occasioni, mi piace concludere dando una mia valutazione personale su quello che comunque è l'elemento chiave sia per la gestione della crisi, sia per l'evoluzione dei modelli di relazione e sia per una forte ripresa che è l'obiettivo di tutti. L'elemento chiave è sempre il solito, dal mio punto di vista, il fattore umano. Non me ne vogliano i colleghi delle tecnologie, ma io sono sempre dell'idea che alla fine sono le persone che ci aiutano a fare le cose e sono le persone il vero elemento chiave e quello che secondo me consente alla fine di arrivare all'obiettivo. E riprendendo le parole che Mario su cui ci ha chiesto di riflettere. Sicuramente si adatta bene questo concetto, no? Perché la resilienza è veramente la resilienza che è stata mostrata in questi mesi e che ancora dovrà essere dimostrata nei prossimi dalle persone. La relazione che è gestita sempre dalle persone, per quanto le tecnologie possano essere sempre più a supporto, è una ripresa che è fondata e che ci sarà grazie alle persone. Quindi su questo mi sento di esprimere, sì, una valutazione mia personale, ma nella quale credo molto e anche come azienda riteniamo che sia sempre l'asset chiave, nonostante la forte caratterizzazione anche tecnologica e digitale che ci sta consentendo di svilupparci in questo momento. Io avrei finito e spero che Mario non mi dica che non sono stato nei tempi.
No, beh, non solo, ma sei stato assolutamente anche sugli argomenti di cui avevamo già predisposto e ti ringrazio molto per essere entrato nei particolari anche diciamo, di attività commerciali di Covisia. Questo è importante, Carlo. Io penso che se c'era forse una diatriba tra IT e operation e così via, penso che ormai anche le testimonianze che seguiranno, sai Carlo, dimostrano che ormai tutto ciò è superato perché specialmente in un momento in cui crollano i silos all'interno delle organizzazioni, perché lavoriamo non solo in emergenza, ma anche con modalità completamente nuove che premiano, come dire, modalità in cui le persone sempre sono ingaggiate, no? In quelli che sono gli obiettivi aziendali, direi che l'auspicio forte è che questi anche così, attenzione nei confronti delle tecnologie o delle risorse umane vengano in qualche modo viste scusatemi, avevo dimenticato.
La tecnologia, hai visto? Subito.
Esatto, la tecnologia si è vendicata immediatamente. Cercavo di salvarla, no? Si è vendicata. Bene, grazie ancora Carlo Rosini. Vice direttore di Covisian, grazie. Stai in linea per il saluto e le cose che ci condivideremo in altre presentazioni. Chiedo a Anna Maria Villa, responsabile Customer Care di E.ON Energia, di collegarsi. Ecco la Villa, eccola Anna Maria, benissimo. A te la parola.
Grazie Mario e grazie anche di avermi invitata a questo momento. Mi presento prima di fare qualche considerazione sull'intervento molto interessante di Carlo. Io sono Anna Maria Villa, sono responsabile della Customer Care in E.ON Energia. La Customer Care rappresenta tutti i canali di contatto con il nostro cliente, quindi il nostro contact center, il team di compliance management, i punti E.ON territoriali, il teleselling outbound e un team che si occupa di processi e sistemi cross funzionale per tutti i miei canali. E, Carlo e anche le parole che abbiamo già toccato. Carlo ha Diciamo che mi ha dato un grande aiuto a quello che sarà che è il mio intervento, perché le parole che lui ha esploso, che è anche un po' il titolo di questo intervento, di questo incontro, resilienza, relazione e ripresa, sono quelli che poi rappresentano e sui quali noi ci siamo confrontati per sviluppare e lanciare questo progetto, che sono comunque un po' i principi che ci guidano nello svolgere il nostro compito. Interessante anche tutte le parole che sono uscite, quindi le persone, il fattore umano, che ovviamente i clienti che in questo momento particolare abbiamo dovuto rivedere e riaffrontare anche in maniera molto diversa rispetto al passato. Infatti, di cosa vi parlo ora? Vi parlo della video chat, o meglio la live chat. Che cos'è? Che cosa abbiamo fatto e perché adesso vi parlo di questo argomento? Noi, quando abbiamo riaperto i nostri sportelli territoriali, chiaramente questo momento, marzo, oggi, abbiamo avuto tutta una serie di temi e problematiche da affrontare, quindi a uno ne abbiamo affrontati e devo dire che siamo riusciti a gestire abbastanza bene, se non bene, insomma, tutte le varie criticità che sono emerse strada facendo. Eravamo in prossimità di riaprire i nostri sportelli il 18 maggio, quindi abbiamo fatto una riunione, già ne avevamo fatte diverse, ci siamo detti che cosa possiamo fare per i nostri clienti e per i nostri colleghi. Quindi proprio le persone che lavorano all'interno degli sportelli e i clienti che dovranno, vorranno, speriamo che ritornino a visitare, ad incontrare ovviamente i nostri sportelli. Quindi abbiamo deciso di sviluppare e di rilasciare la live chat. Per primo, credo, rispetto alla concorrenza, che ha creato proprio ad hoc per i punti vendita sul territorio, per gestire e supportare i clienti con una nuova modalità rispetto a quella che veniva utilizzata, quindi la relazione face to face. In passato era l'unico modo per contattare ovviamente i nostri sportelli, sì, volendo c'era anche il telefono, ma noi non abbiamo mai incentivato i nostri clienti di contattarci telefonicamente perché volevamo vederli in faccia, stare vicino a loro. Quindi l'emergenza, la chiusura temporanea dei nostri negozi con la problematica COVID ci ha posto di fronte a questo problema. Quindi, ok, oltre al cliente, quando il cliente viene a visitarci, cosa possiamo mettere a disposizione dei nostri clienti? Abbiamo pensato a questo nuovo canale, quindi così da mettere a disposizione ai nostri clienti un nuovo canale che potesse comunque mettere in relazione diretta, a proprio face to face digitale con i nostri operatori. Il 13 maggio abbiamo quindi avviato il progetto che ha avuto come obiettivo principe, primario, quello di assicurare uno standard di assistenza con una nuova modalità digitale, tutelando la salute sia dei nostri colleghi che soprattutto anche dei nostri clienti. Abbiamo parlato prima di collaborazione con i team, di abbattimento di quelli che erano i silos. Questo progetto ci ha dimostrato anche questo. Non è stato facile ingaggiare tutti i dipartimenti e che potessero ovviamente dare un contributo importante, che erano necessari per poter ovviamente sviluppare il progetto. Quindi abbiamo lavorato la customer care, quindi i miei team, con il marketing, la comunicazione, con l'IT, con il digital, abbiamo ovviamente dovuto coinvolgere anche il nostro HR. E in 30 giorni queste persone, questi team, con ovviamente col supporto del nostro partner tecnologico, è riuscito a lanciare la live chat, inizialmente in modalità pilota su uno dei nostri sportelli, lo abbiamo scelto quindi il 15 giugno. Dopo 30 giorni rispetto alla prima riunione abbiamo ovviamente iniziato a colloquiare con alcuni nostri clienti in video chat fino ad arrivare al 1 luglio, dove siamo andati live sui nostri 18 punti diretti. Abbiamo formato 40 operatori che lavorano presso i nostri sportelli e Grazie, come ha funzionato, come funziona questo sistema? Quindi grazie alla possibilità di avviare istantaneamente la videochiamata o fissare un appuntamento tramite un'agenda digitale condivisa fra tutti i colleghi degli sportelli, fra il contact center in modalità digitale, il cliente può interfacciarsi con il proprio consulente di fiducia comodamente da casa, nel momento della giornata che lui preferisce, e garantendo ovviamente un'esperienza di alto livello, come se il cliente si trovasse proprio fisicamente dentro il nostro punto vendita. Il nuovo servizio di videochat lo abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti con quattro modalità: direttamente dal punto vendita, direttamente dal nostro operatore, per ridurre le lunghe attese che potevano crearsi, magari si creano anche in questo momento nei nostri sportelli, quindi per smaltire la coda in maniera più veloce, perché il cliente viene contattato in un secondo momento, proattivamente dal cliente, andando a inquadrare un QR code che viene posto sui cartelloni che mettiamo sul territorio, piuttosto che sui poster, sui flyer che i clienti possono anche trovare presso il nostro punto vendita, comunque col quale facciamo anche volantinaggio. Proattivamente dal sito EON, attraverso l'area contatti e punti vendita, piuttosto che direttamente dal numero verde del servizio clienti. Quando i nostri clienti ci chiamano per chiederci, ad esempio, gli orari dei nostri punti vendita, il nostro operatore di contact center può fissare un appuntamento con il nostro cliente. Alla data e all'ora fissata, il nostro operatore contatta il cliente attraverso l'invio di un SMS o di una mail che contiene un link, attraverso il quale il cliente si connette per iniziare tramite testo a colloquiare con il nostro collega dello sportello, per poi decidere di passare ovviamente questo contatto in videochiamata. Questo strumento ci ha consentito di raggiungere diversi obiettivi. Innanzitutto l'innovazione, perché è uno strumento innovativo nei punti vendita. Due, la novità, diciamo uno dei primi operatori del nostro settore ad attivare questo canale. Fiducia, perché il cliente si interfaccia direttamente con il proprio consulente di fiducia. Comodità, la gestione delle richieste da casa propria. Velocità, ci ha ottimizzato nella gestione e nella disponibilità di servizio anche nel fuori orario, quando i nostri sportelli, diciamo i nostri operatori, garantiscono un certo numero di ore, i nostri sportelli sono chiusi meno ore, anche fuori dall'orario di lavoro. Noi oggi diamo la possibilità al nostro cliente di contattarci, quindi aumentiamo anche la possibilità di essere contattati, e sicurezza, perché garantiamo ovviamente sicurezza per il personale, per i nostri clienti. Per promuovere il servizio abbiamo fatto una campagna territoriale molto importante. Abbiamo previsto 300 giorni di affissione. Abbiamo messo le vetrofanie nei nostri sportelli, abbiamo distribuito flyer dedicati nei comuni in cui siamo presenti o nelle zone limitrofe, e abbiamo quindi fatto conoscere questo strumento ai nostri clienti e al mercato. Oggi circa il 5% delle interazioni che i clienti hanno con i nostri punti vendita avvengono tramite live chat. E i nostri colleghi che lavorano presso i nostri sportelli, che in un primo momento ovviamente hanno avuto qualche difficoltà ad approcciare uno strumento digitale anche così non complesso, comunque insomma l'hanno dovuto imparare, stanno prendendo sempre più confidenza con lo strumento e sono i primi ovviamente a suggerirlo al cliente nel momento in cui devono chiudere un'interazione che in passato avrebbe richiesto una visita ulteriore presso i nostri sportelli. Anche i nostri clienti la stanno apprezzando molto, perché stanno aumentando di settimana in settimana, di mese in mese, le interazioni con i nostri sportelli con questa modalità. Parallelamente, stiamo lavorando anche per attivare la live chat al nostro contact center, anche perché abbiamo utilizzato un modulo presente nel CTI del nostro contact center. Quindi diciamo diventerà per noi molto semplice, sta diventando perché siamo anche pronti, dobbiamo solo affrontare qualche piccolo aspetto, diciamo, non tanto tecnologico, ma diciamo di messa a punto dello strumento e di formazione. E perché abbiamo utilizzato il CTI del nostro contact center, è stato forse questo lo scoglio più importante che abbiamo dovuto ovviamente superare con i nostri operatori che lavorano presso i nostri punti EON, quindi la formazione, quindi rendere semplice uno strumento che ovviamente in mano ad un operatore di contact center è semplice utilizzare, messo ovviamente a disposizione del nostro operatore sportello, era uno strumento che non era così semplice da utilizzare.
Anna
Quindi
Maria,
direi sì.
penso che tu stai concludendo. Io
Esatto.
ti interrompo, ma ti ringrazio soprattutto perché sei scesa in aspetti molto concreti, no? Della vita della tua area di customer care e hai anche visto e vissuto in poche settimane, no? Dei cambiamenti all'interno della struttura aziendale, delle altre strutture aziendali che sono state coinvolte appunto per portare avanti il tuo progetto. Grazie ancora ad Anna Maria Villa, che ricordo responsabile customer care di Enonergia. Adesso lascerei la parola a Fabio Romano, che è certamente collegato, che è responsabile servizi di assistenza e contact center di Infocamere. Fabio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, saluto a tutti, bentrovati. Anch'io ringrazio Mario che ogni tanto ci riunisce e ci permette di condividere tante belle cose che riguardano il campo di cui siamo tutti appassionati. Allora, Infocamere è società dell'innovazione digitale delle Camere di Commercio. Realizziamo piattaforme per facilitare l'interazione digitale tra le imprese e la pubblica amministrazione. Io personalmente sono il responsabile di servizi di assistenza di contact center rivolti al.
Fabio, scusa, ma mi dicono che non sei in video, stranamente.
Non so se
Non so se.
sei tu a pilotare la regia oppure.
No, 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 devi metterti in video comunque, Fabio.
Perché a me risulta attivata la videocamera.
Infatti. Chiedo cortesemente a quelli che ci seguono se vedono Fabio.
No, non lo vediamo.
No.
Allora facciamo una cosa, Fabio. Ricollegati tra un attimo. Io adesso do la parola a Franco Lovecchio, che così recuperiamo questi minuti. Franco, per cortesia, se ti colleghi, Franco Lovecchio, che è responsabile commerciale dell'Acquedotto Pugliese. Ecco, Franco Lovecchio. Prego.
Buongiorno. Sì, grazie. Sono pugliese. Diciamo, ringrazio a nome mio e dell'azienda il dottor Massone Mario, insomma, per l'invito a partecipare a questo evento, sempre un'occasione di condivisione di esperienze, sempre molto importante. Un breve accenno di presentazione: Acquedotto Pugliese è il gestore del servizio idrico integrato in Puglia e alcuni abitati della Campania. E per estensione della rete idrica e fognante, per popolazione servita e per la complessità degli schemi idrici, è considerato tra i più grandi acquedotti del mondo. Ma veniamo al tema dell'incontro, insomma, cioè queste tematiche affrontate, e io ringrazio anche diciamo, chi mi ha preceduto per interventi molto interessanti. Diciamo, è un periodo difficile. È un periodo di emergenza sanitaria in cui AQP, quindi Acquedotto Pugliese, ha supportato la società civile con iniziative di resilienza e solidarietà. Ecco, proprio un termine che si sposa esattamente diciamo, con quelle che sono le tematiche che stiamo affrontando oggi. E oltre a intraprendere iniziative di solidarietà, Acquedotto Pugliese ha sempre garantito il servizio senza soluzione di continuità nonostante tutte le difficoltà, sia per quanto attiene gli aspetti tecnici di gestione in campo che di relazione e di assistenza ai clienti. Ecco la relazione, altro aspetto fondamentale. A tale scopo, proprio per tutelare i clienti e i lavoratori in accordo con i locali, l'azienda ha studiato e attuato rapidamente politiche di telelavoro, per cui il personale ed assistenza clienti, che su cui ci stiamo concentrando, ma diciamo buona parte dell'azienda, grazie anche alle tecnologie che ci hanno aiutato, devo dire, in questa occasione, adottate, che diciamo noi abbiamo prevalentemente macchine virtuali, i nostri clienti sono delle macchine virtuali, siamo stati in grado di svolgere rapidamente in maniera proprio tutta l'attività in telelavoro, senza interrompere mai il servizio. Quindi infatti nei periodi di sospensione del servizio di front office a seguito del DPCM che tutti conosciamo, tutti noti, diciamo, è stata ampliata e potenziata l'offerta multicanale con il personale in telelavoro, personale del senso clienti che quindi ha svolto le attività di relazione, ecco la relazione, un'attenzione importante nei confronti dei clienti, mantenere sempre tutti gli altri canali a parte i front office aperti e sempre operativi. Sono state quindi adottate strategie di semplificazione delle procedure, agevolazione dei pagamenti e tutta una serie di iniziative per migliorare la relazione e essere, diciamo, e consentire anche alla società civile di reagire, ecco, di essere resiliente, di assorbire questa difficoltà e sostenerla, gestendo i servizi a distanza. Inoltre, in un percorso sempre continuo di aggiornamento, quindi l'attenzione alla persona è stata fondamentale, quindi mantenere comunque sempre la formazione continua, un'attenzione, ha consentito di mantenere saldo quel collante motivazionale che ha, diciamo, che è necessario, diciamo, con tutto questo lavoro a distanza, no? Mediante organizzazione di seminari, di web seminar, sia di natura professionale, ma anche di welfare aziendale. Quindi l'azienda ha organizzato, per esempio, delle attività ludiche a distanza, tipo momenti di ginnastica, di yoga, ecco. Cioè, giusto perché era opportuno essere vicini a quanti lavoravano a distanza, però eravamo tutti vicini fondamentalmente, tutti in relazione. Come anche soluzioni di learning e di coaching ci hanno molto aiutato in questo momento così, diciamo, difficile. Nonostante tutte queste criticità, come ho già detto, è sempre stato garantito il servizio e si è sempre adempiuti agli indicatori previsti dall'autorità che abbiamo cercato sempre di rispettare. Inoltre è proseguito un percorso di innovazione, anzi alcune soluzioni hanno avuto un'accelerazione in questo periodo, un po' come anche hanno accennato chi mi ha preceduto. In particolare i canali digitali già disponibili si sono arricchiti e potenziati nell'offerta di nuovi servizi, come la contrattualistica effettuata a numero verde attraverso il verbal ordering, quindi direttamente al call center, proprio per semplificare le attività e gestire la gestione degli interventi in campo mediante appuntamenti organizzati e pianificati, ci ha consentito sempre di garantire il servizio. Inoltre abbiamo inoltre si è consentito di accedere al servizio di contact center a quante più persone possibili, facilitando questo accesso, per esempio anche alle persone sorde, e abbiamo adottato una soluzione molto innovativa. Come le innovazioni digitali si sono anche concretizzate migliorando la user experience e l'ampliamento dei servizi offerti dalla piattaforma dello sportello online del Crotone Pugliese, che si chiama cupifacile.it, servizi sempre disponibili online sia in modalità responsive che via app. Quindi la riapertura degli sportelli di assistenza clienti al pubblico, avvenuta successivamente, insomma, dopo il lockdown, sempre in sicurezza, è stata attuata su prenotazione attraverso sempre possibilità di prendere appuntamenti via call center, web e app. Quindi un'attenzione ai clienti e ai cittadini sempre presente, cioè una relazione sempre attenta, che è stata anche misurata attraverso la piattaforma di Customer Experience, che si è mantenuta in piedi pure in questo periodo di difficoltà. Nel periodo di emergenza, tuttavia, progetti di innovazione sono stati sempre portati avanti e di ricerca, come per esempio un progetto che stiamo portando avanti in questo momento anche, mai fermato di restyling proprio degli ambienti di assistenza clienti, dei front office, proprio per renderli più funzionali, confortevoli, ergonomici e quindi anche particolarmente sicuri, quindi studiati anche per una maggiore sicurezza. Come anche l'evoluzione degli sportelli comunali online, che sono servizi che noi offriamo attraverso i comuni, attraverso delle convenzioni, per studiare soluzioni multimediali e chioschi interattivi automatici. Infine, vorrei condividere un po' con tutti voi il progetto di ricerca di Vision che abbiamo svolto proprio in questo periodo di criticità. È un progetto finanziato nell'ambito delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, un progetto dei fondi POR della Regione Puglia, un programma Enno Network di ricerca in cui si inserisce il percorso di miglioramento finalizzato proprio nel rendere la relazione con i cittadini un'esperienza sempre più digitale e interattiva. È praticamente un'innovativa tecnologia disegnata da un gruppo di ricercatori delle università e del Politecnico di Bari con la partecipazione anche di importanti società di informatica che consente di comprendere le richieste dei clienti espresse in linguaggio naturale attraverso l'analisi semantica della interazione e accedendo in automaticamente a delle fonti strutturate e non produce una risposta personalizzata. Se necessario, questo sistema automatico si comporta come un consulente e propone al cliente eventuali soluzioni o in relazione al suo profilo e alle sue esigenze intercetta dei nuovi bisogni. Quindi questa è stata un'esperienza pure molto interessante in cui abbiamo effettuato l'esperimentazione con tutta una serie di colleghi, fra cui anche i colleghi che ci stanno ascoltando, che ci ha permesso di misurare la bontà di questa tecnologia, quindi come l'intelligenza artificiale può aiutare nella relazione con il cliente senza nessun intervento, né senza avere dei percorsi di dialoghi predefiniti, senza avere preparato le basi dati, ma semantizzando tutto quello che sono le fonti e il sistema in automatico riesce a relazionarsi con il cliente e a fornire le soluzioni necessarie. Per Acquedotto Pugliese partecipare a questa sperimentazione è stata un'esperienza per il coinvolgimento del personale, quindi motivazionale, e per valutare l'affidabilità e la robustezza di queste tecnologie di intelligenza aumentata in ottica di miglioramento della fruizione digitale dei servizi da parte dei clienti. Vado a concludere, per non trattenere ulteriormente, con l'augurio che a presto ci si possa incontrare di persona e l'augurio di una rapida ripresa per tutti. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie a Franco Lovecchio, che ricordo è responsabile dell'area commerciale dell'Acquedotto Pugliese di Bari, per questa veramente ampia testimonianza di presenza e di innovazione nonostante le difficoltà dell'emergenza che l'Acquedotto sta dimostrando nei confronti del proprio personale e delle altre entità sul territorio, anche dal punto di vista dell'integrazione cooperativa, appunto, con progetti rilevanti come Decision. Grazie ancora, Franco. Ora richiedo per cortesia, vediamo se tutto quanto funziona, la cortesia a Fabio Romano di tentare di ricollegarsi. So che si è ricollegato, ma adesso vediamo se lo vediamo anche in video.
Io ci sono, Mario, spero di aver risolto.
Oh, eccolo qua, adesso ci sei, sì.
Allora, intanto mi scuso di questo piccolo...
No, ma non, lasciamo perdere, non parliamo di tecnologie che non funzionano, perché sennò dopo... prego Fabio.
Allora, salvo per recuperare il tempo perso, salve, saluti e le premesse, e andiamo dritto al punto. Allora, anche per Infocamere, il racconto che voglio fare è un racconto di resilienza in un momento di difficoltà e riguarda, come ho visto anche per altri colleghi, le difficoltà legate alle restrizioni che sono venute fuori sui canali di frontline fisico durante il lockdown. Quindi siamo nel pieno del lockdown, chiusure o restrizioni dei canali di frontline fisico, esigenza di trovare un'offerta di servizi di caring che fosse in grado di assorbire questa crescita di volumi provenienti dai canali fisici e di farlo contemporaneamente in modo sostenibile, vista l'esigenza di controllo dei costi che, come per tutti, anche per noi, ha rappresentato un tema fondamentale e rappresenta un tema fondamentale in questo momento di difficoltà. Ecco, aggiungo anche una soluzione che in qualche modo indirizzasse delle problematiche che comunque ci saranno anche dopo la fase pandemica, la fase della nuova normalità. Sappiamo tutti che i cambiamenti che stiamo osservando in quota parte rappresenteranno una disruption che poi non ci riporterà come eravamo messi prima. Allora, il modello, l'offerta di servizi di caring che abbiamo pensato si è basata sul paradigma del self-care, in particolare sullo sviluppo di un portale di supporto centralizzato, integrato nelle nostre piattaforme di e-government, che integrasse servizi di appunto self-care attraverso accesso a basi di conoscenza tematiche con motore di ricerca semantico, insieme anche con canali di contatto umano, anch'essi integrati in piattaforme automatizzate. Allora, la soluzione ci ha dato, devo dire, molta soddisfazione e ci ha permesso di traguardare tre ordini di benefici, tutti e tre, direi, importanti. Il primo ha portato a una riduzione dei volumi di contatto con l'operatore umano nell'ordine tra il 20-25% sui portali di assistenza tecnica, fino al 40-45% su quelli a taglio più informativo. Quindi ha mantenuto e ha soddisfatto quel requisito di sostenibilità che avevamo all'inizio, ci ha permesso di assorbire i volumi provenienti dai canali fisici sui canali remotizzati e digitali in condizioni di sostenibilità, perché con un assorbimento di personale umano più ridotto in termini relativi. Secondariamente però questo aspetto di efficienza e di risparmio non è andato a svantaggio della soddisfazione, anzi il self-care ha questa caratteristica così importante, cioè di mettere insieme il risparmio con la soddisfazione, e in effetti abbiamo visto un ottimo riscontro da tutti i nostri utenti e dai nostri stakeholder grazie alla possibilità di una piattaforma 24x7 moderna, semplice, e come, così come aspettato dagli indici di CSI che noi rileviamo. D'altra parte, e coerentemente con questa maggior soddisfazione, abbiamo anche visto crescere il nostro tasso di penetrazione sui mercati di riferimento, e il tasso di penetrazione è salito del 60% in un momento comunque di difficoltà e di attenzione ai budget e ai risparmi, come sappiamo tutti, c'è in questa fase. Quindi risparmio, soddisfazione, ma il terzo e ultimo, e non per importanza, ordine di beneficio, ha riguardato l'organizzazione interna, ha riguardato le risorse interne che hanno potuto, grazie al self-care, liberare energie, liberare risorse e professionalizzarsi dedicandosi al proprio sviluppo professionale. Abbiamo quindi potuto definire in infocamere profili professionali nuovi che prima non esistevano, prima di questo modello, knowledge specialist, analisti di web analytics sull'area del caring, quindi professionalità nuove che grazie a questo turnaround è stato possibile traguardare e quindi con soddisfazione anche del personale interno. Ecco, un esempio di servizio che, nel quale abbiamo indirizzato queste nuove logiche si chiama Sari, è un servizio pubblico peraltro, quindi senza registrazione, che potete approfondire tranquillamente anche dopo l'incontro di oggi. Oggi non abbiamo tempo di navigarlo insieme, però vi invito a farlo, perché indirizza in modo particolarmente efficace le tematiche che abbiamo condiviso. È un servizio attraverso il quale le imprese sono supportate nell'aggiornare la composizione societaria sul registro imprese. Il registro imprese, sapete che è l'anagrafica delle imprese italiane interamente digitale gestita da Infocamere, e che oggi riguarda una quarantina di camere di commercio e più del 50% delle imprese italiane, e che ha avuto un forte impatto, un forte riscontro sull'utenza. Abbiamo dei trend di crescita nell'accesso e nella ricerca su questo portale importanti. Negli ultimi 12 mesi 400.000 utenti registrati e più di 1 milione di ricerche con trend comunque in crescita, e con un riscontro importante come soddisfazione e con l'abbattimento del 45% dei volumi di contatto. Quindi vi invito veramente ad approfondirlo, perché siamo molto soddisfatti di questa soluzione.
Scusa, magari se poi in chat lasciarci la URL di collegamento o altri riferimenti che ritieni opportuno.
Assolutamente, assolutamente. Io ho finito, Mario, quindi ho cercato di condividere con tutti i colleghi una storia di resilienza, per quanto ci riguarda, di tentativo riuscito di trovare opportunità nelle difficoltà e di definire un modello che, come dicevo all'inizio, sostenesse la fase di difficoltà che viviamo nella pandemia, ma che rappresentasse anche un prerequisito per la nuova normalità, laddove sappiamo che comunque i canali fisici continueranno a essere più limitati, continueranno ad avere più limitazioni, e quindi il fatto di poter contare su una soluzione centralizzata ma anche sostenibile sicuramente è un elemento, insomma, di serenità.
Bene, certo Fabio, su questo non possiamo che essere d'accordo. Come in generale io mi auspico che, laddove l'automazione, l'efficientamento ha portato a riduzioni importanti di costi, no, ci sia magari la possibilità di investire molto invece sulla qualificazione, l'upskilling e reskilling delle persone. No, penso che su questo sei d'accordo.
È così, assolutamente, la nostra esperienza dice questo. Quindi...
Grazie, grazie Fabio, a presto. Allora interrompo il collegamento con te, stai comunque in linea, e do il benvenuto a Pamela Perego, che è direttore IT Operation di Quixa.
Buongiorno. Eccola. A tutti.
Buongiorno Pamela.
Grazie ancora per l'invito e ringrazio anche i colleghi e le loro testimonianze, perché sono state veramente molto interessanti. Quixa è una compagnia di assicurazione che fa parte del gruppo AXA Assicurazione, una compagnia online che quindi per vocazione ha sempre lavorato su canali digitali. Devo dire che però quando è iniziata la pandemia un piccolo sospiro di sollievo l'abbiamo trovato quando il giorno dopo il lockdown abbiamo avuto tutte le persone del contact center che da casa loro sono riuscite a connettersi e dare assistenza ai clienti. E qui un pizzico di fortuna, se volete, c'è pure stato, perché l'anno scorso avevamo fatto un importante progetto di trasformazione del CTI, portando tutta la tecnologia in cloud, e questo ha reso poi possibile avere tutte le persone veramente dal giorno zero, senza preparazione, senza niente, collegate da casa. Quindi devo dire che è stato un motivo anche di, se volete, piccola gioia, perché ci siamo proprio chiesti, è vero che avremmo potuto dare servizio ai nostri clienti via mail, via chat, ma lo sappiamo, se fino a ieri era attivo il servizio telefonico, il cliente ancora se lo aspettava. Quindi devo dire che già questo superamento di questa prima difficoltà per noi è stato molto importante. Ma quando parliamo di ripresa, io dico sempre che la ripresa per noi è partita dal giorno zero. Perché? Perché la prima cosa è stata quella di capire, come qualche collega ha detto precedentemente, quale sarebbe stata la nuova realtà. Una nuova realtà che, come si diceva, non inizia e non finisce con quest'anno e con questo periodo di pandemia, ma che continuerà anche dopo. Quindi la prima riflessione è stata se stavamo già andando nella direzione giusta, che cosa avremmo dovuto velocizzare e accelerare proprio per cambiare rispetto a quello che sarà il futuro, l'evoluzione futura, la relazione con il nostro cliente. Quindi sicuramente accelerare su quello che era tutta la parte di self-service, che già, diciamo, in Quixa era a un buon livello, devo dire, ma soprattutto cambiare anche proprio l'approccio alla relazione. Provo a darvi un po' la visione lato IT di che cosa questo significa, quantomeno per Quixa. Per Quixa significa continuare quel processo di cloudificazione, così lo chiamo io, di passaggio in cloud. non perché è una parola che va di moda, io non sarò quella che vi entrerà negli aspetti più tecnici, ma quelli che secondo me sono i veri benefici. I veri benefici li abbiamo visti quando il contact center ha iniziato a lavorare da casa, li vediamo perché siamo molto più flessibili nello sviluppare e nel testare i nuovi sistemi, gli applicativi, e questo va tutto a beneficio poi del business, perché chiaramente poi anche il time to market che noi abbiamo nel rilasciare i progetti è un time to market molto più sostenibile, ma anche la qualità proprio delle cose che noi andiamo a rilasciare è molto migliore. Il cloud ci permette anche di essere ancora una volta resilienti, perché siamo in grado anche di gestire volumi diversi in base a quelle che sono le esigenze. Se poi ci vogliamo mettere anche una nota di green, sicuramente anche a livello ambientale è un qualcosa che va sicuramente in un'ottica positiva a ridurre quello che è l'inquinamento e appunto l'impatto ambientale. MyCloud ci permette anche, se volete, di gestire masse di dati più importanti. E questa è un'altra cosa molto importante, ed è molto importante proprio per andare a costruire questa nuova relazione con il cliente. Parlavo qualche giorno fa con Mario proprio del tema del dato. Fino a qualche anno fa il dato era gestito a silos, se era gestito. Diciamo che negli ultimi anni il dato assume un'importanza diversa, perché il dato va protetto, il dato va qualificato, dobbiamo essere sicuri della qualità del dato, e prima era un qualcosa che veniva, diciamo così, visto solo da un punto di vista IT, l'IT mi deve dare il dato giusto. Ad oggi è invece il business owner che deve garantire questa qualità del dato, e questa è una cosa molto molto importante, e ci consente anche di abbattere un po' questi silos che negli anni si erano venuti a creare, e soprattutto appunto creare la possibilità di leggere questo dato non solo in verticale rispetto alla propria struttura, ma trasversalmente a tutta la compagnia. Quindi perché è molto importante? Perché per creare chiaramente una relazione con il cliente io devo capire quello che è il journey del cliente in tutti i vari momenti delle sue interazioni con la compagnia, con Quixa. Il cloud ci consente proprio di gestire con maggiore velocità anche questa grande mole di dati. Infatti, non a caso, uno dei primi applicativi che noi avevamo portato in cloud era proprio il Data Warehouse. Quix, ovviamente, nascendo come compagnia digitale, ha sempre avuto una grande attenzione a quella che era l'analisi del dato, soprattutto l'analisi del dato tecnico, o se volete l'analisi del comportamento del cliente, ma aggiungere per esempio anche tutta un'analisi dei dati, sicuramente questo... Scusate, a proposito di tecnologia, mi scuso un secondo, mi è partito il robottino, arrivo.
Al suono possiamo pure dire...
Stupenda, no? Non commentiamo perché è bellissimo, è bellissimo. Grazie Pamela.
Quindi stavamo dicendo dei dati, il fatto di averli tutti a disposizione è veramente molto importante proprio per ripensare anche questa relazione con il cliente, e questo è propedeutico anche ad avviare nuove iniziative che vanno proprio in quella direzione. Per esempio, uno dei POC che abbiamo fatto in questo periodo è trasformare la registrazione delle chiamate in testo, per poter analizzare perché i clienti ci chiamano. Ogni tanto noi ce lo chiediamo, devo essere onesta, perché ci chiama? Ha già la proposta pronta per essere acquistata? Quindi, ed è anche un qualcosa di difficile poi da andare a scovare all'interno della tipica classificazione delle chiamate fatte dagli operatori. Quindi proprio la prima cosa è cominciamo ad analizzare perché ci chiamano. Abbiamo spinto molto sulla chat, soprattutto nel post vendita. Anche questo ci consentirà di raccogliere informazioni per capire come meglio migliorare il processo del cliente. Quindi proprio questa analisi dei dati per cambiare quella che è la relazione con il cliente, non solo dandogli una migliore assistenza quando lui ce la chiede, ma anticipando quelli che sono i suoi bisogni. Un altro punto che sicuramente è molto legato a questo, che spinge ancora di più verso l'innovazione, è lo sviluppo del chatbot. Noi devo dire che come compagnia ci stiamo girando intorno da ormai un annetto abbondante. Ancora non abbiamo fatto fatto diciamo esperienze concrete, ma perché secondo noi il tutto parte prima da, dobbiamo essere certi delle risposte che vogliamo dare ai clienti, dobbiamo costruirci una buona base di apprendimento, capire bene i nostri processi, come migliorare i nostri processi, e solo dopo ci attacchiamo a un bot che può andare ad automatizzare le risposte al cliente. Quindi devo dire che io ho più una formazione di processi che non una formazione IT, e come ho sempre sostenuto, i processi vengono prima dell'informatica, della tecnologia. Poi la tecnologia è un abilitatore fantastico e ci aiuta anche, ci stimola a fare cose nuove, ma prima di tutto dobbiamo guardare i nostri processi. Quindi so che tanti colleghi IT, ai tempi quando lo dicevo che non ero ancora IT, mi dicevano no, non è vero, prima viene la tecnologia. Io continuo a essere fermamente convinta che prima ci sono i processi e, se volete, le persone, perché come nelle vostre testimonianze più volte avete detto, dietro tutto ci sono le persone, e quindi bisogna capire come far lavorare bene le persone e come dare un servizio alle persone che stanno là fuori. Quindi tecnologia soprattutto come abilitatore.
Pamela, io ti devo interrompere, mi dispiace molto, ma sai, grazie, perché quello che hai detto è estremamente interessante, no? Viene dalla tua esperienza quotidiana come responsabile IT, hai una fortuna forse che appartiene a un gruppo molto grande, ma su una realtà che si riesce meglio a governare e che forse anche più attenta a certe tipologie di innovazione. Però, per esempio, anche la considerazione che hai fatto sulla attesa sul chatbot dice la dice lunga su come anche in queste strutture tutto sommato limitate si deve pensare appunto all'evoluzione dei processi e, scusami, anche dell'intelletto delle persone, della volontà delle persone, perché senza quello, no, non si può andare a fare grandi innovazioni. Grazie Pamela, grazie.
Grazie a voi.
Resta con noi. Adesso l'ultimissima testimonianza ci viene, guarda caso, ancora dalla tecnologia, però dalla tecnologia in questo caso visto da un'infrastruttura. Vincenzo Della Monica, che è Technical Consultant di Enfone, Enfone Italia. Vincenzo?
Ciao, buongiorno, mi sentite?
Sì, sentiamo senz'altro. E non... in questo momento io non ti vedo.
Dovreste, diciamo, vedermi, vediamo.
Se... eccoci, adesso sì. Ecco. Benvenuto Vincenzo, a te la parola, come sai sei l'ultimo, quindi sì. La pasta l'abbiamo quasi buttata.
Sì, no, infatti cercherò di annoiarvi pochissimo, però posso già dire alla collega di Quixa che ho riconosciuto il Neato D5 Connect come suo robottino, diciamo, per pulire la casa, dal suono.
Dal suono, ok. Sì, dal suono. E questo solo i tecnici riescono a fare queste cose.
Sì, vabbè, io opero in Enfone. Enfone è un'azienda tedesca che opera nel settore del cloud dalla sua nascita, dal 2007, e operiamo principalmente per dotare le aziende, cioè, di un'infrastruttura completamente in cloud che vada a sostituire tutti gli apparati di telecomunicazione telefonica, di integrazione CTI, di contact center, e questo è un elemento fondante del nostro approccio. Oggi sicuramente, Covid o non Covid, l'adozione del cloud è sono d'accordo, è una questione che viene da rivedere i propri processi interni, rivedere come le persone operano e si rendono disponibili al proprio mercato di riferimento, ma è anche una questione culturale. Perché ad oggi, soprattutto nell'ambito delle telecomunicazioni, c'è sempre stata una forte reticenza nello spostare il pezzo di ferro che ti gestiva la comunicazione, ad esempio telefonica, oppure l'integrazione di tutto il mondo telefonico con l'help desk, i nuovi canali come il WhatsApp, chat, eccetera, nel cloud. E molto spesso, diciamo, l'adozione di sistemi on-prem neanche limitato l'adozione. Ad esempio un contact center in cloud si mette in piedi in pochissimi click ed è immediatamente disponibile per poter essere erogato alla propria clientela, cosa che invece sappiamo benissimo come un progetto di contact center, diciamo, preveda hardware, preveda licenze, tutto un insieme, diciamo, di apparecchiature che devono essere posizionate in casa, e questo, diciamo, ne ha limitato ovviamente i costi correlati a questo tipo di implementazione, cioè ne limitano l'utilizzo. Beh, cosa dire, diciamo, del servizio in cloud della comunicazione? Cioè, oggi ci dà la possibilità di eliminare tutto quello che è l'armamentario che tipicamente viene associato al nome di PBX e di dotarlo, trasportando la competenza, perché la competenza è un elemento fondamentale che poi un'azienda che fa dello sviluppo delle applicazioni e la messa in cloud di queste, diciamo, in modalità as a services, un elemento fondamentale e fondante. Non è che gli sistemi sono semplici, però noi portiamo via da casa del cliente la complessità, e quindi il cliente diventa un semplice utilizzatore di un apparecchio telefonico piuttosto che una web app per accedere a tutte le informazioni dello Unified Communication, di una mobile app che il cliente si porta con sé, e così via. I vantaggi dell'azione del cloud sono sicuramente innumerevoli, e quello che stiamo vedendo è che oggi quello che per le aziende è diventato un'esigenza, quella di rendere mobili, remoti, i propri utenti per non bloccare le attività produttive, diventa un elemento essenziale, diciamo, per sopravvivere in questo periodo. Questo sicuramente, ma molte aziende, soprattutto nel mercato nord europeo, ma anche, come vedevamo prima dall'esperienza che ci raccontava Quixa, aziende, diciamo, anche del calibro di aziende medio-grandi, diciamo, nel panorama italiano, hanno adottato il cloud anche prima, diciamo, che l'impellenza e l'emergenza potesse, diciamo, suggerire, diciamo, o forzare in questa direzione. Io da quella che è l'esperienza che oggi sto vivendo, prima e post, sicuramente un incremento della maturità del mercato, e soprattutto lo sdoganamento del fatto che questo tipo di sistemi possano essere portati in cloud è ormai una realtà. Devo dire, diciamo, che questo mercato ci sta dando grosse soddisfazioni anche sui clienti che magari l'hanno adottato pre-Covid, e da questo punto di vista ci sono veramente innumerevoli esempi che potremmo sottoporre ai vantaggi di una soluzione in cloud. Ma per farne uno in particolare, mi viene in mente un cliente che, dovendo operare un intervento di manutenzione straordinaria e non previsto, di fatti, diciamo, ha avuto un downtime nullo, perché è passato semplicemente rimandare gli utenti a casa e continuare a operare nell'ambito del contact center senza nessun disservizio, neanche durante il trasferimento verso casa, diciamo, degli utilizzatori, in quanto diciamo, gli agenti, diciamo, praticamente rispondevano dalla propria auto mentre si spostavano a casa, dove poi hanno riaperto il PC e si sono messi a lavorare esattamente avendo la dashboard, che nel nostro caso ovviamente è una dashboard di tipo web, il software è di tipo web, si esegue in Chrome, lo smartphone ha un'app che si scarica, diciamo, appunto sul cellulare, che può funzionare, diciamo, utilizzando la rete mobile. Questi sono un po', diciamo, lo ripeto, Covid o non Covid, sono elementi essenziali anche per modificare il modo con cui le aziende si espongono o espongono i loro servizi rispetto alla loro clientela, e la gestione del dato, la sicurezza sono sicuramente elementi fondamentali, così come la ridondanza, perché molto spesso, diciamo, si immagina che spostare, diciamo, tutto sul cloud piuttosto che adottare un sistema di interconnessione che è basato praticamente su public internet possa produrre dei problemi alla sicurezza dei sistemi, alla conservazione del dato. Tutto questo, diciamo, è assolutamente un qualcosa, diciamo, che non avviene invece, perché proprio ne aumenta la disponibilità, la resilienza, e soprattutto in casi di problematiche legate collegate alle infrastrutture dei propri dei clienti, queste applicazioni danno il massimo delle loro performance. Ecco, questa è un po' la mia testimonianza.
Grazie molto Vincenzo Della Monica. Quindi a questo punto concludo semplicemente riconvocando, se sono ancora in linea, per salutarli tutti quelli che hanno partecipato, sì, ma anche quelli che hanno portato le loro esperienze. Quindi chiedo Carlo Rosini, vice direttore generale responsabile commerciale di Covisian, di salutarci, Anna Maria Villa, responsabile customer care di E.ON Energia, Fabio Romano, responsabile dei servizi di contact center di Infocamere, Franco Lovecchio, responsabile dell'area commerciale dell'Acquedotto Pugliese, Pamela Perego, direttore IT di Quixa, e ancora ringrazio anche Vincenzo Della Monica, technical consultant di Enphone. Non vedo persone che si sono messe in video, ma a questo punto devo chiudere questa bellissima, perché è molto portata sui contenuti di esperienze reali, quindi vi saluto tutti, vi ringrazio, vi do appuntamento alle ore 18 per chi vuol seguire la consegna dei riconoscimenti e poi domani alle ore 12 per le conclusioni della settimana della relazione esperienza cliente. Grazie ancora del vostro contributo, buona giornata a tutti,
arrivederci.
Grazie. A presto, arrivederci.